Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia con Giulia De Luca e Marina Lalovic in redazione, Fiore Liborio alla console. Nella puntata di oggi andremo prima di tutto nel Regno Unito, che in queste ore è un paese diviso fra l'euforia per l'inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid, un'esperienza sulla quale sono puntati gli occhi del mondo, e le incertezze sul finale di quella infinita telenovela che ha nome Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, decisa con un referendum ormai lontano, 23 giugno del 2016. Sono due vicende che si intrecciano, perché l'avvio di una campagna di vaccinazioni anti-coronavirus prima di altri paesi europei è stata considerata in Gran Bretagna anche come l'affermazione di una sovranità e di un'autonomia resa possibile proprio da Brexit. Fino alla fine del mese resta in vigore il regime transitorio che regola i rapporti fra il Regno Unito e l'Unione Europea, ma le trattative sono ancora difficili, il rischio di un no deal, un mancato accordo, resta molto forte. Per trovare una via di uscita, questa sera ci sarà a Bruxelles una cena fra il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che si sono già sentiti al telefono i giorni scorsi. Sappiamo solo che sarà una cena di tre portate e resta da capire se e quanto potrà essere indigesta per i due commensali, soprattutto per Johnson. E poi andremo in Romania, dove il primo ministro Ludovic Orban ha annunciato le sue dimissioni in seguito ai risultati delle elezioni parlamentari di domenica 16. Il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 30% delle preferenze, mentre il Partito Nazionale Liberale di Orban solo il 25%. È un risultato inatteso che porta instabilità in un paese reso fragile dalla pandemia e dal fenomeno della corruzione. Vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, le vostre domande, il 335-56-34-296.
If I can do it, well, so can you. I say go for it. Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened at the moment. So do, please go for it. That's all I say, you know?
I think the situation at the moment is very tricky. Our friends have just got to understand that the UK has left the European Union in order to be able to exercise democratic control over the way we do things, and then there's also the issue of fisheries, where we're a long way apart.
Ecco, mi abbiamo fatto sentire prima la voce di Margaret Keenan, la signora di 90 anni alla quale ieri a Coventry è stato somministrato il primo vaccino nel Regno Unito. Abbiamo visto le foto, le immagini per tutta la giornata di ieri, e poi abbiamo sentito la voce del primo ministro britannico Boris Johnson, che diceva: credo che la situazione al momento sia molto complicata, i nostri amici devono capire che il Regno Unito ha lasciato l'Europa per poter esercitare un controllo democratico su come noi facciamo le cose. E noi, per approfondire questi temi, per vedere questo stato d'animo che regna in questo momento nel Regno Unito, siamo collegati con Daniele Fisichella, giornalista freelance, anche collaboratore di BBC. Buongiorno Daniele.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Non sento Daniele Fisichella.
Buongiorno.
Pronto Daniele?
Sì, pronto? Mi sentite?
Eccoci, adesso ti sentiamo. Allora, dicevo, un paese del Regno Unito, un paese euforico, no, per l'inizio di questa campagna di vaccinazioni, ma nello stesso tempo ancora preoccupato, ancora sospeso sulla vicenda di Brexit. Ecco, stamattina un po' qual è lo stato d'animo nel Regno Unito? C'è ancora questa euforia per la campagna di vaccini cominciata ieri? Ormai, insomma, il processo è avviato e quindi si guarda più alla cena di questa sera a Bruxelles tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen?
Beh, la sensazione in queste ore è che si sta scrivendo la storia in un modo o in un altro, tanto per la campagna di vaccinazione, ma soprattutto anche per quello che potrebbe essere l'esito della cena di oggi tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson. C'è un detto qui in Gran Bretagna: the proof is in the pudding, cioè la prova è nel dolce. Ecco, dovremo capire se oggi e quando Johnson e von der Leyen arriveranno alla portata del dolce, se avranno in qualche modo sciolto i nodi principali che potranno dare il là a dei negoziati che potrebbero portare in poche ore poi al raggiungimento di un accordo. Non sarà un tipico incontro diplomatico quello di stasera, potrebbe veramente essere il momento della verità. Ci si aspetta che tanto Johnson quanto la von der Leyen si scambino una promessa reciproca di essere disposti in qualche modo a fare degli sconti per fare in modo che poi da domani Lord Frost e Michel Barnier, cioè i due capi negoziatori, si possano sedere di nuovo al tavolo sapendo che i loro capi in un qualche modo sono stati un po' più flessibili nelle ultime ore. Dobbiamo però ricordare che fino a ieri nulla era cambiato rispetto alle posizioni molto dure da una parte e dall'altra che si erano sviluppate lo scorso fine settimana. Dunque la possibilità di un no deal è sempre presente. Più passa il tempo, più è probabile in realtà.
Ecco, ricordiamo che il no deal, il mancato accordo, porterebbe a una guerra commerciale e al caos doganale. Possiamo riepilogare, Daniele Fisichella, quali sono i punti controversi? Insomma, si era arrivati al fine settimana scorso con almeno 3 punti controversi, no? Sì. Questa trattativa fra Regno Unito e Unione Europea, no? La regolamentazione dei diritti di pesca, l'equità della concorrenza e la governance dell'accordo. Mi pare di capire che sulla pesca si sia arrivati ad una soluzione, se non sbaglio.
La questione della pesca in realtà è quella che ha prodotto maggiori grattacapi negli ultimi mesi, anche se la pesca rappresenta una porzione infinitesimale dell'economia britannica, solo lo 0.1%, però ha un grande valore simbolico, soprattutto per gli euroscettici che non vogliono cedere quote della pesca agli europei perché pensano che in questo modo cederebbero parte della loro sovranità nazionale. Sembra che l'accordo possa essere raggiunto intorno a una quota del 30% del pescato totale da parte dei pescherecci europei che verrebbe lasciato poi invece ai pescatori e ai pescherecci del Regno Unito. Per quanto riguarda invece le regole degli aiuti di Stato alle imprese, ancora non si è trovato un accordo. Londra vorrebbe continuare a sovvenzionare le imprese britanniche che operano nel continente, al di là poi delle regole imposte da Bruxelles, ma questo ovviamente, dice Bruxelles, porterebbe a una situazione di concorrenza sleale. E poi c'è il grande nodo di come far rispettare le regole una volta che appunto queste regole verranno scritte, cioè quali sanzioni verrebbero applicate da una parte e dall'altra, ovviamente se ci sarà un deal. C'è da dire che però ieri c'è stata una piccola apertura perché è stato firmato un protocollo per quanto riguarda la governance in Nord Irlanda, anche se i dettagli sono ancora da pubblicare, e dunque il protocollo Nord Irlanda prevede che il Nord Irlanda resterà comunque più allineato alle regole europee del mercato piuttosto che a quelle del Regno Unito dal 1 gennaio del 2021, e dunque la possibilità di controlli alla frontiera tra la Repubblica d'Irlanda e il Nord Irlanda sono stati scongiurati, e questo era un punto molto importante che avrebbe potuto pregiudicare anche le relazioni future tra il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America.
Ecco, infatti ricordo su questo punto che si può considerare questo aspetto un segnale di buona volontà da parte di Londra, no? Perché in pratica viene ritirato a quel contestato disegno di legge che avrebbe dato al governo il potere di scavalcare alcune disposizioni del trattato.
Sì, proprio così. Il governo in settimana, dopo che aver subito una sconfitta abbastanza inusuale alla Camera dei Lords, normalmente i Lords approvano le leggi, non le cambiano, invece i Lords avevano chiesto al governo di rimuovere tutte quelle clausole controverse, ecco, il governo ha capito che doveva fare un passo verso Bruxelles e dunque ha presentato una proposta di legge molto più morbida, ovviamente senza quelle clausole che prevedevano un'eventuale rottura dei trattati e degli accordi che erano già stati presi con Bruxelles, e dunque ieri si è arrivati all'accordo. Come dicevo, appunto i dettagli li dovremo ancora conoscere, ma sicuramente oggi tirano un sospiro di sollievo e molti imprenditori in Nord Irlanda che sanno appunto che potranno continuare a esportare le merci ovviamente dalla vicina Irlanda senza dover pagare dei dazi.
Ecco, Daniele Fisichella, questa mattina nella rassegna stampa internazionale ho fatto cenno a un articolo del quotidiano tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che descriveva un Boris Johnson ostaggio dell'ala oltranzista del Partito Conservatore, no? Per cui questi che chiamiamo Brexiters, questi duri e puri della Brexit, chiedono a Johnson di far capire a Bruxelles che l'Europa non può porre condizioni dal momento che dopo Brexit l'Unione Europea avrà a che fare con uno Stato pienamente sovrano. Quanto è condizionato da questa ala dura del partito Boris Johnson? E se dovesse arrivare, se dovesse fare qualche concessione a Bruxelles, come potrebbe essere accolto in patria?
È condizionato molto, perché la sua maggioranza di 85 parlamentari non è poi così solida come era un anno fa quando ha stravinto le elezioni, vuoi anche perché il governo ha gestito molto male la crisi del coronavirus, dunque ha raccolto critiche da un po' tutte le parti. Però è vero che Boris Johnson, che aveva vinto molto largamente in quelle parti del nord-ovest dell'Inghilterra, il cosiddetto Red Wall, cioè dove i laburisti erano molto forti, aveva vinto perché aveva promesso agli imprenditori, ai piccoli commercianti di quelle aree, di liberarli dalla burocrazia di Bruxelles, da liberarli dalla concorrenza delle merci europee. Ecco, se dovesse Boris Johnson fare troppe concessioni a Bruxelles, rischierebbe di vedere quel successo che aveva costruito con pazienza, se vogliamo anche certo andando di collegio in collegio, incontrando appunto le persone che normalmente votavano per i Labour e ascoltando le loro preoccupazioni. Boris Johnson rischierebbe probabilmente di perdere questo consenso e dunque nel 2021 la sua maggioranza, che comunque ancora adesso, per quanto dicono i numeri, è abbastanza forte, potrebbe continuare a traballare ancora di più e ovviamente poi con l'impatto economico della crisi del coronavirus, chissà, la sua leadership potrebbe addirittura anche essere messa in discussione. Senza dimenticare che, un'ultima cosa, senza dimenticare che in Scozia c'è un movimento secessionista che sta avanzando.
Ecco, poi ricordiamo naturalmente che Brexit ha già fatto saltare due primi ministri britannici, no? David Cameron, che poi fu il premier che portò al referendum, e poi Theresa May, quindi diciamo non c'è due senza tre, rischia molto anche Boris Johnson.
Sì, sì, assolutamente. David Cameron ha pagato la scommessa di voler dare all'elettorato l'ultima parola sul referendum della Brexit, convinto in fondo che l'elettorato poi avrebbe votato Remain, e così non è stato, si è dovuto dimettere dopo tre giorni. Theresa May è andata avanti stoicamente nella sua battaglia per cercare un accordo a tutti i costi, ma rappresentava l'ala più moderata del Partito Conservatore. È proprio di questi tempi, un anno fa, c'erano gli ultimi tentativi di Theresa May di trovare degli alleati a Bruxelles e tutto naufragò proprio un anno fa con una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, e appunto è stata la fine di Theresa May, schiacciata dalle pressioni interne del suo partito e dalle richieste di Bruxelles. Boris Johnson, che ricordiamo qualche settimana fa ha perso il suo fido consigliere Dominic Cummings, lo stratega che gli ha fatto vincere le elezioni, lo stratega che ha fatto vincere la Brexit, ecco, adesso diciamo naviga un po' a vista.
Bene, non ci resta che aspettare l'esito di questa cena. Sapremo solo che è una cena di tre portate, non sappiamo ancora il menù, anche se oggi il Guardian si è divertito a ipotizzare un menù per la serata in cui ci sarebbero cavolini di Bruxelles e un formaggio svizzero, perché ci vuole qualcosa di neutrale che non sia né dalla parte dell'Unione Europea né dalla parte del Regno Unito. Vedremo. Grazie a Daniele Fisichella per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Data de 6 decembrie, cetățenii români și-au exprimat votul în cadrul alegerilor pentru Parlamentul României. Am luat decizia astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile.
Ecco, avete sentito la voce mesta di Ludovic Orban, il primo ministro rumeno, ormai ex primo ministro, perché con questo appunto tono un po' dimesso, mesto, annunciava le sue dimissioni. Ho preso oggi la decisione di dimettermi dalla mia carica di primo ministro. Questa decisione ha un obiettivo ben preciso. Una volta che le persone hanno espresso la loro preferenza, dobbiamo dare il via alle negoziazioni per creare un nuovo governo. E appunto Ludovic Orban si è dimesso dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni parlamentari di domenica scorsa. Noi parliamo di Romania con Miruna Caivaneanu, giornalista di Rozum Press. Buongiorno Miruna, benvenuta.
Bentrovati, buongiorno.
Allora, Miruna, lei ha scritto che queste elezioni, l'esito di queste elezioni è stata una doccia fredda per la Romania, no? Io lunedì nella rassegna stampa avevo dato conto così degli articoli della stampa internazionale che alla vigilia di queste elezioni, e insomma si prevedeva una vittoria di Orban, del suo partito, e invece è arrivata questa sconfitta. Come mai?
Sì, si aspettava una vittoria, ma non una vittoria assoluta, non una vittoria chiara, ma una vittoria temperata, diciamo. Invece questa vittoria non c'è stata perché quei 30% dei voti che i liberali speravano di ottenere sono stati ben al di sotto delle aspettative, e sono intorno al 25%. Una doccia fredda per loro, ma anche per il paese, perché l'instabilità comunque di questi tempi di pandemia non è un desiderato della popolazione, che ha manifestato chiaramente la sua delusione non presentandosi alle urne. Abbiamo avuto un assenteismo che ha toccato i minimi storici, quindi questo è stato un fattore determinante e molto indicativo per quello che succede in Romania, un'affluenza di 31,84%.
Ecco, quindi si assiste a una frammentazione, no, del quadro politico. Ecco, possiamo fare un po' questo punto, il quadro della situazione. Ecco, il Partito Socialdemocratico, che era stato mandato via dal potere tempo fa, invece ha vinto in maniera netta. Il Partito Liberale è stato sconfitto, e poi c'è anche l'ingresso in Parlamento di una nuova forza politica di destra sovranista, l'AUR. Ecco, a questo punto intanto c'è un primo ministro a interim, e che tempi si prevedono per la formazione del nuovo governo?
Beh, intanto aspettiamo i risultati ufficiali, perché purtroppo ancora non abbiamo il numero dei parlamentari, il loro nome, e fino a ieri ancora si contavano i voti che peraltro hanno escluso dal Parlamento il partito PMP, Movimento Popolare dell'ex presidente Băsescu, facendo entrare questo movimento, questo partito che si richiama ai valori sovranisti. Però devo dire che il PSD, quindi i socialdemocratici, pur avendo un 30%, saranno vantaggiati dopo la distribuzione, quindi toccheranno circa il 35-38% dei membri del Parlamento, quindi avranno ancora una parola da dire, e saranno, nel caso che rimanessero all'opposizione, una forte opposizione. E che cosa dice la Costituzione? Che appena si sapranno i risultati ufficiali, il presidente Iohannis chiamerà il partito con la maggioranza assoluta. Il PSD non ha la maggioranza assoluta, quindi il Premier potrebbe, come ha già detto, come ha annunciato, prevedere un'alleanza di centrodestra con i liberali e con il partito USR, con il Plus, che sono un'alleanza di centrodestra, semmai con quelli dell'UDMR, che è il partito della comunità maghiara.
Ecco, Miruna Caivaneanu, possiamo conoscere meglio questo partito di destra sovranista, AUR, no? Il Partito per l'Unità dei Romeni? Che caratteristiche ha, che ideologia ha, quali sono i leader di questo partito, che se non sbaglio ha raccolto molti voti soprattutto nella diaspora e anche ecco, tra i cosiddetti no mask, no? Esatto. Ci puoi raccontare qualche cosa?
Per tanti, infatti i telegiornali, Alexis Paul dicevano avremo una sorpresa, ecco il partito AUR che arriverà oltre la soglia di sbarramento di 5%, adesso sono al 9 qualcosa per cento, quindi ben oltre le aspettative, e pochi sono stati i sondaggi che li davano in questa posizione, a parte alcuni sondaggi interni ai partiti che hanno detto guarda forse avremo una sorpresa con l'ingresso di AUR. Ecco, è un movimento che appena si è affacciato dopo l'exit poll, si è riconosciuta come fan di Trump, come sovranisti, però è molto eterogeneo. In Italia, per esempio, hanno ottenuto la maggioranza dei voti, quindi ben oltre quelli dei liberali e di USR, e quindi danno l'espressione di una delusione dei romeni in Italia verso quello che significa la politica e i partiti romeni tradizionali, ma anche con slogan del tipo la Romania ai romeni, oppure vogliamo cambiare tutta la classe politica che se ne deve andare a casa. E, con slogan molto patriottici. D'altronde sono stati ben visibili anche in alcune città, perché portavano delle bandiere e andavano soprattutto nelle piccole città dove ci sono comunità importanti, delle città di periferia di Roma, di Milano, e hanno fatto una campagna capillare anche in Italia.
Ecco, poi cerchiamo appunto di conoscere meglio anche come la pensano politicamente i rumeni in Italia. Secondo i dati Istat al 31 dicembre 2019 ci sono in Italia 1.200.000 rumeni, no? La maggior parte sono concentrati nel Lazio, poi in Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna. Ecco appunto quali sono le idee politiche di questi dei rumeni che vivono in Italia, se pensano di tornare in patria. Se non sbaglio, la corruzione diffusa è uno dei motivi per i quali tanti, esatto, rumeni che vanno all'estero poi non vogliono tornare in Romania. Ecco, cerchiamo di conoscere anche un po' meglio come la pensano i rumeni, esatto, della diaspora.
Moltissimi di loro sognano di ritornare, però quando chiedi loro concretamente quando hai intenzione di tornare, non dicono una data precisa, non hanno una tempistica ben chiara. Però i loro legami con la politica della Romania sono abbastanza forti, anche perché siamo considerati come un primo investitore attraverso i soldi che mandiamo alle famiglie, e quindi guardano con attenzione quello che succede, soprattutto quando ritornano, per esempio in estate, si rendono conto che molte delle cose che le hanno fatti andare via, tipo la corruzione, la mancanza delle infrastrutture, oppure la situazione disastrosa negli ospedali, in alcuni ospedali, si rendono conto che poco è cambiato, anche se tanti hanno promesso cambieremo, faremo, costruiremo. E quindi c'è questa delusione, e il fatto che la diaspora ha sempre partecipato, ci ricordiamo le lunghe file nel maggio dell'anno scorso per l'europarlamentare, quando migliaia di uomini non hanno potuto votare, e si sono sentiti traditi un po' da questa classe politica che loro hanno cercato sempre di rinnovare. E quindi questo è anche un voto contro, senza sapere, per esempio, molti di loro non guardano i programmi, ma guardano soprattutto questi episodi che escono sulla stampa di corruzione. Abbiamo visto l'incendio di Piazza Nanzi di questo mese, abbiamo visto lo scandalo degli appalti nella sanità legati anche al Covid. Quindi ci sono tutta una serie di scandali che arrivano anche attraverso la stampa italiana a loro, e loro vorrebbero modificare questa Romania, verso la quale sentono ancora tanto affetto e tanto un legame forte. Non vi sento più? Sì, quindi questa vittoria del sovranismo è più riconducibile a questa generale insoddisfazione Ho fatto una domanda a uno dei leader del nuovo partito che è entrato in Parlamento proprio ieri sera, e gli ho chiesto che cosa ne pensa del fatto che alcuni li hanno accusato di essere contro l'Unione Europea, e lui ha detto no, noi vogliamo una Romania potenica, una Romania forte, però all'interno dell'Unione Europea.
Ecco Miruna, prima abbiamo parlato nella prima parte della nostra trasmissione di Brexit, no? Quindi del distacco del Regno Unito dall'Europa. La Romania fa parte dell'Unione Europea ormai dal primo gennaio del 2007. È vero che non fa parte ancora della zona euro e non aderisce allo spazio Schengen. Ecco, ma ormai dopo 13 anni si può fare un bilancio del rapporto tra la Romania e l'Unione Europea? Quali sono i vantaggi principali arrivati alla Romania e eventuali motivi di discontento nei confronti di Bruxelles?
Guarda, ti dico che proprio in occasione di queste elezioni parlamentari si è visto che i romeni, anche secondo gli ultimi sondaggi dell'Eurobarometro, sono più guardano con più fiducia verso le istituzioni europee che verso le istituzioni del proprio paese, e tra queste istituzioni proprio all'ultimo posto, agli ultimi posti si trovano i partiti e i parlamentari. Anche se questa fiducia è andata diminuendo negli anni, comunque resta questo ottimismo e questo affetto verso l'Europa che si è visto, ha dato la possibilità a tanti romeni di poter migrare e lavorare in altri paesi.
Quindi un bilancio positivo, non c'è nessuna tentazione di legarsi al cosiddetto blocco di Visegrad guidato dall'Ungheria, da un altro Orban, diciamo.
Per adesso non ci sono stati segnali, e anche perché il presidente Johannes con il suo governo è molto vicino agli ideali europei, e fino adesso quasi tutti i partiti parlamentari, sia di destra che di sinistra, sono stati pro-europei. Con l'ingresso di AUR nel Parlamento si vedrà se ci saranno degli ulteriori aggiornamenti su questo, da questo punto di vista. Come dicevo ieri, parlando, chiedendo su Twitter al leader di questo movimento qual è la loro posizione, loro mi hanno detto che considerano che la Romania debba rimanere all'interno dell'Unione Europea, senza però precisare quali saranno le ulteriori posizioni che prenderanno.
Insomma, quindi un partito sovranista, ma comunque per il momento non anti-europeo. Grazie a Miruna Caveneanu, giornalista di Raw Zoom Press, per essere stata con noi oggi a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
E finisce qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Vi do appuntamento a domani per la rassegna stampa delle 6:50 e poi al nostro approfondimento delle 11:00. E adesso arriva il momento di Radio 3 Scienza. A tutti voi quindi buon ascolto e l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.